Io mi sono fermato su questo aspetto della la ricerca della testimonianza, perché è un po' una costante della nostra condizione, ecco. E è un po' questo fatto che forse è pessimistico, ma alla fine si arriva a concludere che la nostra ricerca di una testimonianza è sempre ininterrotta, e però la macchina del falso è sempre accesa, è sempre in moto e produce continuamente. È un po' la condizione del mondo. Ecco, mi veniva solo come riferimento l'ultimo capitolo di Giovanni, proprio le ultime parole, dove il discepolo amato, che sì, è chiaro che è storicamente il primo testimone, quindi è quello che proprio lui è investito di questo compito, però in qualche modo è poi consegnato questo compito a ciascuno di noi, è quello che ha visto queste cose, le ha scritte, e la sua testimonianza è vera. E poi anche i primi versetti del Vangelo di Luca, dove i testimoni che hanno visto con i loro occhi diventano servi di questa verità, di questa testimonianza che possono rendere, e anche questo è un po' ingaggia tutti noi. E per dire che questo ha poi un riferimento strettissimo con la parola di Dio, perché non è la nostra, la loro prima, e poi la nostra testimonianza personale non è un prodotto, ma è proprio il servizio dell'ascolto e della comprensione della parola di Dio, ecco, che permette di uscire dalla macchina soggettiva dei punti di vista, delle produzioni continue di versioni, per avere la lampada ai nostri passi, ecco, e la testimonianza vera.
Ma è vero che questa faccenda della testimonianza è piuttosto importante, in parte, perché viene a dire che non ne hanno trovati due che dicevano la stessa cosa. Perché sulla base di altri testi e dell'Antico Testamento bastavano due, il Vangelo dice, o tre testimoni, e quindi non trovare due che dicevano la stessa cosa contro Gesù è piuttosto importante. Cioè, evidentemente non era nessuno, era della schiera o del numero del piccolo di quelli che lo seguivano, dei suoi discepoli, fortunatamente, perché appunto nella cerchia degli apostoli magari ci è più noto dopo nel libro degli Atti, che erano concordi, che stavano insieme. E Gesù ha detto, dove sono due o più di due riuniti nel mio nome, io sono con loro. Questo numero quindi è importante, e che non ne trovino due è piuttosto curioso e singolare, ecco. Ed è anche notevole il fatto che questo inceppi un po' il meccanismo del processo che si sta svolgendo nei confronti di Gesù, e quindi anche loro, sono sacerdoti compreso, si fermano di fronte a questa cosa. C'è uno stallo, una situazione un po' di stallo, perché questa cosa del numero due dei testimoni, della testimonianza di due, di cui parla la scrittura, non si può superare. Poi c'è questa domanda fatidica che blocca per certi versi la situazione, sei tu il Cristo. Il figlio del benedetto. E questo blocca perché? Perché a quel punto Gesù esce dal cosiddetto anonimato, cioè sostanzialmente lui confessa, esclama, proclama con la parola di Daniele, diciamo, che lui è, io sono. Ecco, così. C'erano anche altre due cosine che mi hanno incuriosito. La prima è al versetto 54, dice che Pietro aveva seguito lui, Gesù. Ma sappiamo bene che c'era una folla immensa, con bastone, spade, lampade, torce, lanterne, è tutto un corteo che va verso la casa del sommo sacerdote, dove c'è una grande riunione, ma Pietro segue lui. Interessante questa annotazione, perché vabbè, dice di come anche magari ai tempi nostri ci possono essere delle sequele. Vabbè, è vero che Pietro ha una figura particolare, ma in ogni modo delle modi e modalità di sequela di Gesù anche in mezzo alla confusione, in mezzo a tante distrazioni, in mezzo alla carica di quelli che lo conducono via, di quelli che percorrono una strada comune, ma lui segue Gesù. E poi un'altra cosa di curiosa che dice che si siede scaldandosi intorno al fuoco, il testo originale dice luce. È chiaro che è un sinonimo, ma però anche questo mi sembra interessante, curioso, si scalda alla luce. E questa luce alla fine può essere il motivo per cui lui segue Gesù, e questa luce alla fine è Gesù, lo dice lui stesso nel Vangelo di Giovanni.
Io avevo notato al versetto 62 le prime parole della risposta di Gesù alla domanda del sommo sacerdote, io lo sono, perché sono parole che si trovano soltanto nel racconto di Marco. Negli altri racconti Gesù risponde tu lo dici, mentre qui esplicitamente egli adopera l'appellativo di Dio stesso, io sono, identificandosi con lui, così come aveva fatto quando aveva camminato sulle acque in Marco 6,50 e i discepoli si erano spaventati e lui li aveva incoraggiati dicendo coraggio, sono io, non abbiate paura. Dunque effettivamente risulta che è questa rivelazione definitiva di Gesù che consente che il processo vada avanti e che Gesù venga ufficialmente condannato a morte. Se avesse taciuto, probabilmente avrebbero trovato altre modalità per arrivare alla stessa conclusione, però evidentemente nella versione del Vangelo di Marco c'è l'intenzione di mostrare che è Gesù stesso, sono le sue parole che lo conducono a quella sentenza capitale. Ed è molto curioso il fatto, mi pare, che proprio in un contesto del genere, dove Gesù è in piedi, incatenato, e sta per essere oltraggiato, come vediamo gratuitamente subito dopo da tutti i presenti, che egli scelga di dare la sua rivelazione piena della propria identità, come non mai in tutto il corso del Vangelo. Quindi la domanda mi pare che sia: come mai ha scelto questo momento, proprio quello della massima accusa, della massima falsità, del massimo imbroglio, delle conseguenze più gravi del tradimento di Giuda? Non c'era un altro momento che poteva essere giudicato più adatto per rivelarsi come Dio stesso? Invece no, pare che sia questo il momento più importante.
Che a me ha colpito così il fatto che sono gli stessi membri del Sinedrio che fanno quei gesti così molto violenti di disprezzo nei confronti del Signore. Poi si aggiungono i servi, ma buttargli addosso, bendargli il volto e percuoterlo, sembra che siano così i grandi capi, no? Così. Il livello di umiliazione che subisce Gesù è impressionante. In uno dei commenti che io leggo, che seguo, c'è riportata una frase di Simone Weil che dice che non esiste al mondo una degradazione più intensa e sofferenze più terribile che quello della giustizia, che è causato dalla giustizia penale. Questa cosa oltretutto è di un'attualità molto forte. Tutti i progressi della civiltà giuridica non è che hanno, cioè, ci sono episodi di cronaca recente, diciamo, che parlano di queste cose, e il Signore prende su di sé tutta questa roba.
La descrizione del processo di Gesù, mi sembra che questa narrazione di Marco sia l'attualizzazione delle profezie di Isaia, in particolare quella del terzo canto del servo, il capitolo 50, il versetto 6, dove si scrive, si dice: ho presentato il mio dorso ai flagellatori, le mie guance a coloro che mi strappavano la barba, non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi. E poi mi colpisce, insomma, oggi anche tutta la vicenda umana di Gesù, e quindi questo rimanere da solo, perché lì vedevamo appunto che tutti se ne erano scappati, c'era questo ragazzo che aveva provato a seguirlo, ma anche lui dopo il mondo se ne va, e oggi c'è questa notazione di Pietro che lo segue da lontano, ma è questo seguirlo da lontano, diversamente da come l'aveva adesso, ce l'ha adesso raccontato e descritto Martino, mi sembrava che fosse una sequela, insomma, appunto da lontano, e quindi di fatto non più da vicino, e quindi questo fuoco e questa luce sia un po'
una luce che non è più quella di Gesù, perché lui se ne sta seduto accanto ai servi, tra i servi, dove probabilmente appunto ci sono tutti quelli che erano andati poi con Giuda, con le labbra, delle spade, i bastoni, ad arrestarlo e che poi lo percuoteranno. Insomma, quindi si capisce da queste parole che Gesù è davvero da solo, insomma, quindi che non c'è più nessuno vicino a lui, e che Pietro, forse, insomma, come capiremo meglio domani, questa lontananza sta diventando sempre più abissale, insomma, ecco, fino a poi a portarlo alle parole del legamento e a tutta la sua vicenda e tragedia umana, dalla quale poi si risolverà, insomma, però ecco, mi sembra che ponga sempre più in luce la completa e assoluta solitudine di Gesù.
Diversi termini mi hanno portato al capitolo 13, e quando Gesù parla ai discepoli delle persecuzioni che avrebbero subito, e appunto diversi termini, mette la morte, e l'inganno, la falsità, e la consegna, vi consegneranno i sinedri, sarete percossi nelle sinagoghe, comparirete davanti ai governatori e re. E la cosa che mi ha colpito è che appunto qui in questo versetto 9 del capitolo 13 dice: per causa mia, per dare testimonianza a loro, ritorna appunto questo verbo del dare testimonianza, per il martirio, e quindi non trovano nel testo di oggi una testimonianza concorde, uguale, più letteralmente, anzi cercano testimonianze contro di lui, ne dicono di false, quindi anche trasgredendo il capitolo, il comandamento che aveva, uno dei comandamenti, ecco. Invece è Gesù che dà testimonianza, no, come già è stato detto, che rivela se stesso, anche se non viene detto esplicitamente oggi che lui dà testimonianza, però appunto il collegamento col capitolo 13 mi sembra che consenta di dire così. D'altronde è un momento, è una circostanza unica, perché sono tutti riuniti lì. No? C'è questo tutti che ritorna, tutti i capi dei sacerdoti, gli anziani e gli scribi, probabilmente lui li aveva incontrati alcuni durante il suo cammino, ma tutti insieme intorno a lui no, poi c'è il sommo sacerdote, c'è tutto il sinedrio, versetto 55, e tutti alla fine sentenziano che lui è reo di morte, quindi poi c'è anche Pietro, appunto, da lontano, comunque è presente come rappresentante degli apostoli, e quindi chiaramente è un momento supremo, ecco, è l'apice, potremmo dire, della presenza di Gesù, in cui lui esprime, parla, e appunto è straordinario che solo nel Vangelo di Marco lui dica, ecco, chi è, io sono, no? Il Cristo, il figlio del Dio, il figlio del Benedetto. E anche quando aveva parlato, c'era stato l'episodio di Cesarea, quando appunto aveva chiesto ai suoi discepoli: voi chi dite che io sia? E Pietro aveva detto: tu sei il Cristo. E lui aveva detto lì di non dirlo, ordina di non dirlo a nessuno, come se dovesse appunto in un qualche modo dirlo lui chi era. No? Infatti dice subito dopo, cominciò a insegnare loro che il figlio dell'uomo doveva molto soffrire, essere rifiutato dagli anziani, dai capi, dei sacerdoti, dagli scribi, venire ucciso il terzo giorno risorgere. Quindi il Vangelo comincia proprio con queste parole, no? Che inizio del Vangelo di Gesù, Cristo, figlio di Dio, qui c'è la sua testimonianza e poi ci sarà il riconoscimento del centurione, davvero costui era figlio di Dio. Ecco, quindi si potrà cominciare, come dire, a testimoniare chi è lui veramente soltanto dopo la sua morte in croce. Ecco, però qui mi sembra che sia la suprema, appunto, testimonianza di Gesù. È bellissimo quello che dice di sé, che è il Cristo, il figlio del Benedetto, con questi titoli, e poi anche il figlio dell'uomo, no? Che lui stesso parla di sé in questi termini fin dall'inizio della sua vita pubblica, no? Il capitolo 2, quando c'è l'episodio del paralitico e che lui perdona e li rimette in peccati, e già lì parte, no, l'accusa di bestemmia. E quindi penso che la grazia che tutta questa gente, ecco, riunita appunto come siamo noi qui oggi, intorno a lui, ecco, che testimonia chi è. Poi le cose continuano appunto nella violenza, negli sputi, negli schiaffi, però questo è già stato detto, a questo punto si fissa nei cuori delle persone e acquisterà poi con la risurrezione, poi con l'annuncio dei discepoli, è una forza che verrà, che li porterà fino ai confini della terra ad annunziare chi è questo Gesù di Nazareth, no? Il Cristo, il figlio del Dio.